Bentornati e bentornate a Dei di Pietra, il programma di Radiorama Sound che si pone l'obiettivo di esplorare il mondo degli idoletti sardi, in pietra appunto. Siamo giunti ormai alla sesta puntata ed è proprio qui che andremo ad esplorare in maniera più dettagliata, come già abbiamo iniziato dall'ultima. Le forme e le caratteristiche delle statuette così definite opulente, cioè con forme rotonde e largamente enfatizzate, tipiche della rappresentazione del culto della Dea Madre. Io vi ricordo le frequenze di Radiorama Sound, 98 FM, 88 FM, vi ricordo che siamo in onda anche grazie al DAB più nel Cagliaritano. E ovviamente che i nostri programmi vengono raccolti anche all'interno del sito dell'emittente radioramasound.com/podcast, dove potrete trovare ed ascoltare tutte le puntate già messe in onda. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato ad introdurre alcune caratteristiche tipiche a livello estetico di queste statuine, abbiamo parlato delle loro forme, ma soprattutto del capo, nello specifico, in quanto la maggior parte di queste statuine presenta un capo cinto da un polos, un particolare appunto elemento di abbigliamento che rappresenta una sorta di tiara di corona che enfatizza il collegamento tra la figura rappresentata e il mondo metafisico del divino. Oggi continuiamo ad esplorare i tratti caratteristici di questi innumerevoli artefatti che sono stati ritrovati in tutta la Sardegna e come sempre andremo a tracciare anche una linea guida geografica che ci ricollega al mondo delle statuine in tutta Europa, in tutto il mondo, nel senso che ci permette di esaminare le caratteristiche che gli artefatti prodotti in terra sarda e quelli prodotti nel resto d'Europa e del mondo condividono. Dunque, come detto, abbiamo terminato l'ultima volta parlando del capo, nello specifico dell'abbigliamento che caratterizza il capo di queste statuine. Oggi continuiamo a scendere parlando invece del viso e di altri tratti caratteristici delle stesse. Dunque, la fronte delle statuette, spesso di forma rettangolare, ma a volte anche trapezoidale, triangolare o semicircolare, si distingue per la sua superficie piatta e ben scolpita, oppure anche lievemente bombata, in sintonia con lo stile rotondo predominante della maggior parte delle figure. Poi chiaramente abbiamo visto anche figure che si distinguono come la Venere di Macomer, ma adesso ci stiamo concentrando su questo tipo di produzioni. Un elemento stilistico cruciale che guida la simmetria della parte superiore del volto è l'incrocio ortogonale tra l'arcata sopraccigliare e il naso, noto come stilismo della faccia a T. L'arcata sopraccigliare ha spesso un profilo rettangolare, continuo e nastriforme, con variazioni nella lunghezza e nel rilievo. In alcuni casi, l'arcata si curva alla radice del naso, formando due occhiaie separate dal profilo convesso, adattandosi così alla struttura curvilinea della figura. Mi pare di ricordare che siano state trovate poche statuine con questa caratteristica. Per quanto riguarda invece il resto della faccia o del viso delle statuine, un'altra caratteristica importante è sicuramente lo sguardo. Dunque, gli occhi sono rappresentati in modi diversi, possono essere semplici rettangoli incisi con un punto centrale che ovviamente indica la pupilla, oppure anche sottilissime fessure, quindi rettilinee, oppure incisioni orizzontali di forma ellittica. Quindi c'è una marcata differenza tra la possibilità di rappresentare lo sguardo da una parte più semplificata, come nel caso delle fessure, a volte invece più descrittiva quando si va a cercare una forma ellittica. Il naso, un altro connotato fondamentale del viso di queste statuine che è presente e marcato, ha anch'esso e presenta anch'esso delle forme variabili tra ritrovamento e ritrovamento. Può essere rappresentato con una sorta di pilastro trapezoidale o rettangolare, ma sempre proporzionato e collocato tra l'arcata sopraccigliare e la bocca. Nella maggior parte dei casi è abbastanza corto e presenta un dorso convesso, mentre è concavo con la punta all'insù in alcune statuine meno diciamo diffuse. Anche la bocca varia in maniera considerevole da statuina a statuina. A volte appare come una fissura orizzontale, una breve incisione tra labbra carnose, oppure come una fessura più marcata e profonda, delimitata da labbra che risultano essere più rigonfie, quindi una ricerca più dettagliata. Ci sono poi anche altre variabili, per esempio, alcune varianti di queste statuine includono un taglio orizzontale ben definito oppure una linea sottile racchiusa tra due parti, tra due listelli che suggeriscono le labbra. In un caso è stata trovata anche una statuina che presenta a livello della bocca un'incisione che si estende per l'intera larghezza del viso. Continuando sulla faccia, anche le gote si presentano in maniera diversa e diversi stili. Per esempio, si possono presentare rigonfie o schiacciate. E il mento può essere corto e convesso, saldato al busto. Se vi ricordate la puntata della scorsa settimana, abbiamo visto come le figure sono proporzionate, pur essendo un corpo schiacciato, abbiamo visto come la figura è proporzionata in tre ripartizioni sostanzialmente: il corpo, quello che è la testa e gli arti inferiori che ricoprono più o meno lo stesso, insomma, la stessa proporzione. Poi abbiamo visto che ci sono statuette in cui il capo è enfatizzato e quindi più grande e va a ricoprire fino a diciamo fino a un mezzo di tutta la statuetta, quindi metà è data dal capo, un po' come a enfatizzare l'importanza di questa parte. Comunque, considerando che la testa si sovrappone direttamente al corpo, può capitare che il mento sia, per esempio, corto e convesso, saldato al busto, oppure anche breve e arrotondato. Ci sono dei casi in cui viene rappresentata anche un leggero distacco e quindi con una solcatura si separano il collo e il mento. In alcuni di questi appare proprio più pronunciato e delineato appunto da un solco netto. Ecco, proprio il collo infine assume diverse configurazioni. Corto e floscio, cortissimo, massiccio e turgido, oppure anche compatto e solido. Questa varietà di rappresentazioni dimostra come gli artigiani abbiano manifestato nella produzione di questi idoli una grande libertà creativa, decidendo loro come appunto rappresentare meglio il volto. E questo ci fa capire che queste statuine non erano prodotte chiaramente in serie, pur presentando delle caratteristiche che le accomunano tutte, anche con quelle prodotte da altre società al di fuori del Mediterraneo, esse comunque racchiudono e manifestano una libertà creativa che gli artigiani appunto sfruttavano per produrre statuette diverse da loro. E infatti, proprio grazie a questa libertà creativa, si può dire che gli artigiani abbiano sfruttato la ricchezza espressiva dell'arte popolare, anche quando le loro abilità erano impiegate al fine di creare delle immagini destinate al sacro, delle opere destinate al sacro. Quindi non c'è un rigore così adamantino, diciamo, da impedire che sia avvenuto un processo creativo. Questo per quanto riguarda la faccia, se invece è il viso, ovviamente. Se invece scendiamo ancora di più e trattiamo del corpo delle statuine, allora notiamo che tra di esse sicuramente c'è una standardizzazione più grande. Infatti, il corpo delle figure è separato nettamente dalla testa ed è composto da due volumi, da due sfere, due volumi sferoidali sovrapposti e separati da una solcatura che li divide, in due masse che possono essere viste come una sorta di cuscinetti. La parte inferiore è più ampia di quella superiore. Nella stragrande maggioranza dei casi, poi ci sono dei ritrovamenti che manifestano forme diverse. Comunque, in generale si può dire questo, cioè che la parte inferiore sia più ampia di quella superiore. Sul dorso, la superficie delle statuette si presenta in maniera liscia e uniforme, eccetto per una leggera rientranza centrale che distingue due blocchi corporei carnosi. La parte anteriore, invece, è più movimentata grazie a dettagli anatomici come quelli presenti sul petto delle statuine. È appunto un petto che può essere rigonfio o anche schiacciato. A volte, invece, si presenta in maniera più compatta. Oppure anche diviso da un solco che forma due partizioni che possono essere assimilabili, diciamo, a dei seni. L'addome e il bacino assumono diverse configurazioni, a forma triangolare, ellittica, poligonale, oppure come una massa molle e cascante, compresa tra il petto e la solcatura che segnala la separazione degli arti inferiori. Questi ultimi elementi sono condensati nella parte inferiore della statuina, che presenta anch'essa due volumi sferoidali, quindi dovete immaginarle come un insieme di sfere, di curve che si uniscono a formare i volumi di questa statuetta che si presenta appunto opulenta. Io ovviamente l'immaginazione è una cosa bellissima, però vi consiglio di andare a vederle, tanto comunque basta vederne un paio per capire effettivamente di cosa stiamo parlando e accompagnare, diciamo, questa registrazione le immagini. Le cosce e le gambe, iniziamo a parlare degli arti inferiori, sono generalmente prive di piedi, eccetto in pochissimi casi, e sono rappresentate frontalmente come grosse forme ovoidali. Sul retro, sotto le spalle unite delle statuette, emerge generalmente la convessità robusta dei glutei, che nel caso di alcune statuette risultano particolarmente prorompenti. Nel caso di queste statuette che hanno i glutei più prorompenti, sono presenti anche dei piccoli rilievi rettangolari che rappresentano il piede. In realtà ce n'è una particolarmente interessante che presenta appunto dei glutei molto sviluppati e in cui vengono rappresentati i piedi, ma in realtà viene rappresentato solo il piede destro, perché quello sinistro è assente. Ovviamente non per una questione di degrado dell'artefatto in sé, ma proprio perché l'artigiano ha deciso stilisticamente di rappresentare solo un piede. Dunque, i due sferoidi del corpo, separati da una rientranza mediana, si uniscono ai lati con gli arti inferiori. Braccia e avambraccia sono scolpiti con un unico blocco, un cono rovesciato che si allarga, verso le spalle, oppure anche in forma di volume cubico. Le mani, in genere piccole e tondeggianti, presentano le dita rigide unite a pettine. A volte si trovano delle mani differenti, per esempio grandi e piatte, oppure con il pollice leggermente divaricato. Altre volte invece il pollice non è proprio rappresentato. Gli arti superiori scendono aderenti ai fianchi, terminando poco sopra la base, con una disposizione verticale o leggermente obliqua in avanti. Fa eccezione la statuina proveniente da Sumonte, che mostra braccia corte e carnose, e la mano destra è appoggiata al fianco sotto l'addome, mentre la mano sinistra si ripiega ad angolo acuto, aderendo al corpo. Esistono inoltre affinità stilistiche e formali con figurine provenienti da altre aree culturali esterne alla Sardegna. Ed è proprio qua che ci ricolleghiamo con il discorso che abbiamo fatto nelle prime puntate, cioè quella di diffusione di questa rappresentazione della Dea Madre. Il confronto più immediato è quello che possiamo fare con una statuina in serpentino conservata al British Museum, rivenuta in Corsica a Campo Fiorelli Grossa. Questo perché anche in questa figura il corpo è costruito con due sferoidi sovrapposti, separati da un cordone che li circonda. La struttura del blocco inferiore, con base piana e arti carnosi ovoidali, è quasi identica, così come la rappresentazione triangolare dell'addome e della parte inferiore. Gli studiosi hanno supposto che l'origine di questo idoletto fosse da ricondurre alle Cicladi, un gruppo di isole greche. Ad obiettare a questa teoria è stato il fatto che nelle Cicladi non sono state rinvenute documentate statuine realizzate in steatite, che è un materiale spesso associato erroneamente a questa figura. Invece la statuetta è fatta in serpentino. Tali osservazioni hanno portato a ipotizzare una provenienza dall'Attica, dove sono presenti gruppi di statuette simili. Ovviamente, alla luce di tutto quello che abbiamo detto e delle similarità e della anche prossimità con il territorio sardo, la domanda che viene da porsi è: non sarebbe più plausibile supporre che questa statuetta provenga dalla Sardegna, sia di origine sarda? Dato che quello che abbiamo detto, diciamo, dimostra come la Sardegna presenti una consistente produzione di opere simili risalenti a una fase evoluta del Neolitico e collocabili nel terzo millennio avanti Cristo, che è un periodo tuttavia non molto distante da quello che viene attribuito a questo idoletto ritrovato in Corsica. Lo schema plastico della parte inferiore delle statuine sarde, caratterizzato dall'estremità degli arti appiattita, trova riscontro non solo in questa statuetta che abbiamo appena visto, ma anche in una piccola statuetta marmorea che rappresenta la Grande Madre, la genitrice universale. Questa figura con le braccia conserte sul petto è stata rinvenuta nei pressi di Sparta in un livello abitativo e veniva dunque in un contesto abitativo, scusate, dove veniva adorata all'interno delle case. Adesso non mi ricordo esattamente se ne abbiamo parlato nella puntata 4 o 3. Comunque abbiamo visto anche la funzione che ricoprivano queste statuette, ne abbiamo delineato due di funzioni in particolare. La prima è quella di, in qualità di divinità dell'abbondanza, di essere venerata all'interno delle case degli agricoltori con l'augurio che appunto questo culto garantisse una maggiore produzione del raccolto e anche una migliore fertilità domestica. L'altra invece è legata al culto della morte e soprattutto della vita dopo la morte. Infatti ne abbiamo trovato alcuni esempi ed appunto di queste statuine tenute dai morti sepolti in posizione fetale, sia in tombe naturali, sia in sepolture ipogee, cioè situate sottoterra, ricavate da grotte naturali. Comunque, anche questa figura che è stata ritrovata nei pressi di Sparta, appunto, è da ricondurre all'abitato del villaggio in cui probabilmente veniva venerata all'interno delle case. Questa è una caratteristica abbastanza comune per quanto riguarda gli gli idoletti ritrovati in Grecia, infatti è abbastanza comune trovare queste figure carnose nei villaggi greci, negli antichi villaggi grechi. Altre rassomiglianze tra la produzione sarda e quella greca, in questo caso, la possiamo ritrovare nelle statuine che presentano gambe modellate a segmento sferico e in cui c'è anche, diciamo, un'idea di piede, un abbozzo di piede tondeggiante. Che appunto richiamano alcuni idoli, in particolare un idolo marmoreo neolitico scoperto a Malta, e qui l'ipotesi più probabile è quello che fosse stato importato dalla Tessaglia. Inoltre vi è anche una figurina in terracotta, anche qua vedete come dire, la grande varietà di materiali in cui venivano prodotte queste raffigurazioni, marmo, serpentino, terracotta. Comunque, in una figurina di terracotta di Asilar, risalente alla metà del VI millennio avanti Cristo, è evidente una stilizzazione volumetrica degli arti inferiori che presentano una base piana. Nonostante questa statuina presenti più decorazioni e incisioni rispetto agli idoli sardi, per esempio, tre incisioni a V sotto l'addome, per, diciamo, rappresentare in maniera, diciamo così, semplificata, la zona pelvica della statuina. Un tratto distintivo delle statuine sarde, così opulente e robuste, che è un po' la categoria che abbiamo dato a questo tipo di rappresentazioni, è la posizione delle braccia che scendono lungo i fianchi, terminando poco sopra la base piatta, una sorta di, come dire, di postura che manifesta quasi un atteggiamento di stare all'attenti. Questo atteggiamento si trova anche negli idoli d'argilla di Asilar, datati al Neolitico recente, quindi intorno al 5400 a.C. Come hanno stabilito gli studiosi, uno studioso che abbiamo già incontrato, Zervos, che ne parla in Nysans. Comunque, altre differenze che si possono riscontrare, per esempio nella posa della mano, una statuina mostra la mano destra appoggiata obliquamente all'anca e la sinistra ripiegata sull'addome. Una postura analoga a quella delle statuine maltesi, realizzate in calcare e rinvenute nel tempio di Agar Khin, oppure realizzate anche in alabastro, sempre della stessa regione geografica. Ok, comunque. Queste figure maltesi, databili alla fase di Gigantia, quindi dal 3300 a.C. al 3000 a.C., corrispondono a quelle di Sumonte, anche per la forma conica delle braccia e le mani stilizzate a pettine, nonché per il modellato a sezione sferica degli arti inferiori. La posizione degli arti superiori, simile a quella delle statuine sarde, si osserva anche nella Venere di Malta, una statuina in terracotta dai segni esuberanti e dalla spiccata naturalità, scoperta nel tempio di Agar Khim. Questo esemplare è stilisticamente affine a idoli in argilla del Neolitico tessalico. Quindi all'epoca di Sesclo, abbiamo parlato di questo periodo storico nella quarta puntata, e a quello anatolico. La stessa postura compare in una figurina fittile antico-neolitica, datata tra il 5000 e il 4000 a.C., proveniente da Gradenica, nella Bulgaria nord-occidentale. Alcune statuine sarde realizzate in pietra corrispondono stilisticamente agli idoletti finora descritti, in particolare per la modellazione plastica dell'intero corpo. Ve ne sono poi alcune in argilla che richiamano questi modelli per il trattamento dell'addome e degli arti inferiori. E conservano queste figure in argilla la rappresentazione della dea con le braccia consorte sul petto. Tutte e tre le figure sono nella stessa posizione che rappresenta la grande madre della vita e della morta, della vita e della morte stabilita sulla terra. Tuttavia, il viso, il capo di alcune di queste è inclinato all'indietro e il profilo obliquo del viso sembra, assieme ovviamente alla postura del collo, suggerire uno sguardo in adorazione, uno sguardo assorto verso il cielo, verso l'alto, che chiaramente, secondo il mito, è il luogo da cui la dea sarebbe partita per giungere poi sulla terra. Quindi il richiamo celeste e metafisico è presente anche in alcune delle posture delle statue. Come abbiamo visto, per quanto la figura mantenga, soprattutto per quello che riguarda il corpo, la posizione del corpo mantenga praticamente uno stile comparabile e trasversale, nel senso che si trova su tutte le statuine, è proprio la posa a suggerire il significato più intrinseco. Abbiamo visto diverse pose, ovviamente, la posa da partoriente, la posa seduta o accasciata, in cui vengono valorizzati diversi aspetti del corpo, per esempio l'addome rigonfio che sembra suggerire la figura di una dea incinta, e poi abbiamo visto anche la posizione in cui la dea tiene tra le braccia un neonato, intenta nell'atto e in procinto di allattare questo neonato. Adesso scopriamo una nuova posizione in cui viene raffigurata la statuina, una in cui invece il significato della stessa è rivolto più agli aspetti del culto della dea stessa e del mito, con questa posizione che guarda al cielo a indicare il luogo di provenienza della stessa. Dunque, ricapitolando, per quanto le forme siano simili, abbiamo parlato di forme carnose, voluminose, abbiamo descritto utilizzando il termine di corpi sferici, volumi sferici e sferoidi, che rappresentano sostanzialmente l'insieme delle curve che compongono questi corpi giunonici. E poi ovviamente i dettagli sul viso, l'incrocio a T, gli occhi che si presentano come feritorie, talvolta come dei quadrati scolpiti con all'interno la pupilla, talvolta ancora come degli ellissi che raffigurano in maniera più dettagliata la parte degli occhi delle statue. E abbiamo visto anche la loro funzione, che viene trasmessa ed espressa esattamente nelle posizioni in cui la dea viene rappresentata. È particolarmente presente questo culto in tutta l'Europa. Oggi abbiamo parlato in maniera più dettagliata della Grecia e di Malta, ricordando esempi di statue che sono state trovate. Abbiamo parlato di materiali diversi, serpentino, granito e così via. Quindi il nostro diciamo, appuntamento per oggi si conclude qui con questi dati. Chiaramente, come potete immaginare, vi sono, per quanto abbiamo detto che sono tutti reperti che sono paragonabili da certi punti di vista, proprio nella figura del corpo e così via, il capo cinto da una tiara e così via. Vi sono comunque innumerevoli dettagli che ancora dobbiamo esplorare. Nella prossima puntata andremo a continuare questo percorso lungo appunto le differenze e le peculiarità che i ritrovamenti mostrano per ampliare, diciamo, la gamma di quelle che sono le statuine prese in visione. Oggi abbiamo trattato anche degli arti, come avete visto, si presentano in dettagli differenti, soprattutto per quanto riguarda la posizione delle mani. Abbiamo visto diversi gradi di dettagli, alcuni che rappresentano il pollice, la tipica assenza dei piedi e la presenza solo in alcune. Abbiamo visto una statuetta particolare che ne presenta uno solo, per esempio, di piede. E dunque chiaramente i dettagli non finiscono qua perché ce ne sono tantissime che ora che continueremo ad andare a vedere, soprattutto per scendere ancora di più nel dettaglio e andare ad evidenziare quelli che sono i piccoli particolari che differenziano un artefatto dall'altro e il loro significato nella mitologia del culto di questa Sardegna antichissima. Che, come abbiamo già detto nelle precedenti puntate, a volte sembra, diciamo, andare in secondo piano, un po' oscurata dalla importantissima, per carità, fama che viene data al periodo nuragico, al ritrovamento nuragico. Invece, con questo culto preistorico andiamo a esplorare un mondo di artefatti che ci fa capire anche quanto effettivamente la Sardegna fosse parte di un intero mondo, di un'intera cultura umana che, a prescindere dalla sua posizione, oggi abbiamo visto anche ritrovamenti in Corsica, poi abbiamo anche parlato della teoria che si trattasse di un'importazione dalla Sardegna. Comunque andremo a vedere quanto la cultura sarda era omogenea rispetto alle altre culture del Mediterraneo. Io vi ringrazio per avermi dato la vostra attenzione, vi saluto e vi rimando a settimana prossima ricordandovi le frequenze 98-88 FM, come sempre siamo in onda dalle 13.30 alle 14 e vi ricordo anche che ovviamente con l'augurio che ci ascoltiate in live, ma se ciò non è possibile, vi ricordo anche il sito dell'emittente in cui sono disponibili i podcast, gli episodi che abbiamo già trattato, radioramasound.com/podcast. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata.